Bentornati amici di Social in Tech, eccoci in un'altra puntata dell'Angolo di Federico, dove effettivamente sono stato un po' colto alla sprovvista, perché è vero che c'erano delle voci di corridoio che si diceva di questi nuovi iPad, di questi nuovi Mac che sarebbero usciti soltanto come un comunicato stampa, quindi diciamo che mi ero preparato varie notizie che c'erano state in questa settimana. Però ecco la notizia di ieri pomeriggio, anche se io sto registrando di martedì, quindi sarebbe il giorno stesso in cui sto registrando, l'uscita dei nuovi iPad e non anche dei Mac, per cui molto probabilmente questa nuova categoria di Mac arriverà di più a novembre più che ad ottobre insieme ad iPad. E tutto ciò è avvenuto totalmente, diciamo, in sordina, cioè con un comunicato stampa. Però diciamo che ci sono delle novità, sono abbastanza interessanti e riguardano in primis quello che è il nuovo iPad, cioè proprio l'iPad, chiamiamolo base, cioè di decima generazione. Finalmente si arricchisce di un tuttoschermo, quindi diciamo che c'è stata una totale riprogettazione nel design, quindi non c'è più il famoso tasto Home, ma si avvicina al modello Air, per cui totalmente una cornice con uno schermo da 10.9 pollici, totalmente sola, quindi senza alcun tasto Home, abbiamo il Liquid Retina e abbiamo anche la porta USB-C. Quindi diciamo un iPad di decima generazione, quindi un iPad base decisamente arricchito. Con però diciamo un'altra grande novità che non abbiamo trovato, e questa fa strano, nei nuovi iPad Pro. Di cosa sto parlando? La telecamera che va ad inquadrare quindi il nostro volto. Infatti da una parte sparisce il tasto Home, ma si sposta il riconoscimento Touch ID nel pulsante di accensione, ma allo stesso tempo si porta la fotocamera sulla parte orizzontale e non più verticale. Più precisamente, ragazzi, quando voi tenete l'iPad in maniera non verticale, quindi che si allunga verso l'alto, ma in maniera orizzontale, come se con l'iPad scrivete un qualcosa, perché ovviamente è la porzione di iPad che sfrutta meglio la possibilità di poter scrivere, in questo modo abbiamo una telecamera nella parte proprio orizzontale in alto. Ma diciamo che c'è però anche una piccola sorpresa, ossia il supporto non ancora alla Apple Pencil di seconda generazione, bensì ancora della prima generazione. Quindi vi ricordate l'Apple Pencil, quella tanto criticata, che si caricava nella parte finale, no, del Lightning dell'iPad per mostrare poi una figura di un oggetto non identificato con questa Apple Pencil incastrata al suo interno, e faceva vedere sinceramente i sorci verdi per la sua, diciamo, design, quello che ne veniva fuori. Però diciamo che ecco, è rimasta questa Apple Pencil di prima generazione con la ricarica Lightning, perché il bello è che la Apple Pencil non si è di prima generazione, non si è adattata alla Type-C. Quindi cosa succede in tutto ciò? La bizzarra situazione in cui voi, qualora abbiate comprato l'iPad di decima generazione, quindi l'iPad base più economico, così definiamolo, della sezione Apple, per ricaricare la vostra Apple Pencil di prima generazione dovrete acquistare separatamente un adattatore che viene al prezzo di 10 euro. Ma poi non è finito qua, perché effettivamente, ragazzi, non è che l'adattatore ha già un attacco Type-C e poi c'ha il foro per la Lightning. No, ha il foro per la Lightning, ma anche il foro per la Type-C, per cui voi dovrete comprare prima un cavo con Type-C, cioè Type-C da attaccare all'iPad e Type-C che si attacca all'adattatore alla porta Type-C, e poi potrete annettere allora con l'adattatore anche l'Apple Pencil di prima generazione, che è ancora attacco Lightning, a cui l'adattatore ovviamente c'ha la sua porta per il tutto. Quindi diciamo, fa un po' ridere tutta questa situazione ed è un po' un assurdo. Però diciamo che andiamo avanti e vi mostrerò intanto che altre novità sempre in merito a questo dispositivo ci sono. Allora, si trova con il SoC Apple A14 e ovviamente che cosa viene escluso a livello software? Verrà escluso lo Stage Manager, che al momento è soltanto per i dispositivi Pro e per l'iPad Air, se non erro, che verrà ad essere presentato con l'uscita di iPadOS 16.1, che arriverà il 24 di ottobre su tutti, ovviamente, gli iPad. Quindi diciamo che rimaniamo con la classica modalità split view e slide over, se non ricordo male. Però diciamo che da questo punto di vista non è male, perché comunque si tratta di un iPad un po' castrato, perché ovviamente in questo caso deve un po' tagliare sui costi la Apple, e quindi non ci sono tutte le novità che possono essere su un iPad Pro soprattutto, ma anche su un iPad Air, che molto probabilmente rimane un po' quell'intermezzo che non vi fa spendere l'ira di Dio nei riguardi del costo che ha, però allo stesso tempo c'ha delle caratteristiche che si avvicinano ai Pro, che ancora stentano ad essere prodotti totalmente Pro, per cui e in più anche l'Apple Pencil di seconda generazione ad essere supportata, per cui sicuramente è un prodotto che vale. Però aggiornato con l'iPad di decima generazione è arrivata anche una nuova smart keyboard, più precisamente la Magic Keyboard Folio, perché ovviamente l'iPad di decima generazione è dotato di smart connector, che è in questo caso lateralmente viene, e non come negli altri iPad che è invece nella parte di dietro. In questo caso questa nuova Magic Keyboard Folio non richiede Bluetooth per l'alimentazione, ma abbiamo lo smart connector e fin qui ci siamo. Ma rappresenta una versione ibrida di quella che è la Magic Keyboard che siamo abituati a vedere con gli iPad Pro soprattutto. Quindi non abbiamo sicuramente una tastiera veramente sottile, molto molto bella, con il trackpad, quindi come se avessimo in realtà non un iPad quanto un MacBook Air per esempio, ma non abbiamo più il nostro iPad che è fluttuante su questa tastiera con lo stand, ma rimane attaccato alla smart keyboard, quindi alla tastiera, e dietro c'è sia un discorso di protezione totale, ma si apre un piccolo sportellino per poter andare a regolare quella che è l'inclinazione del nostro iPad, ma allo stesso tempo possiamo anche staccare quella che è la tastiera dalla parte bassa, dove ovviamente trae l'alimentazione, perché come vi ho appena detto vi è lo smart connector nella parte sottostante. Quindi abbiamo la possibilità di poter utilizzare la keyboard anche staccata totalmente dall'iPad, ma allo stesso tempo poter avere anche l'iPad totalmente staccato dalla keyboard, che ne faceva diciamo una parte unica, e poterlo utilizzare semplicemente anche per la visione di determinati magari film, serie TV, lasciarlo lì senza una keyboard che potrebbe effettivamente dare noia. Quindi diciamo, da questo punto di vista, veramente molto bello. Ma cosa c'è allo stesso tempo oltre tutto ciò? C'è anche l'inserimento in questa Magic Keyboard Folio, ve lo ripeto come si chiama, abbiamo una linea di tasti in più, una linea di tasti proprio funzione, quella classica caratteristica che ha sempre fatto storcere il naso agli utenti Apple, perché le keyboard della Apple sono state sempre limitate perché non avevano questa funzione di poter avere dei tasti scorciatoia, così chiamati, per poter andare ad integrare le altre abilità senza l'uso dei tasti, ma semplicemente utilizzando un tastino e richiamando, oppure magari doverlo fare direttamente a schermo sul proprio iPad. Di cosa sto parlando in poche parole per chi non ha capito? I tasti, per esempio volume, alzare e diminuire il volume, invece che utilizzare nostro iPad direttamente a mano, oppure perché la tastiera non ha questo, perché la Magic Keyboard non ha questa linea di tasti aggiuntivi, in questo caso c'è la possibilità di farlo, c'è la possibilità di fermare, mandare avanti un audio, oppure una musica, oppure il proprio video. Insomma, abbiamo tutta una serie di tasti funzione che fanno veramente molto ma molto comodo. Quindi, si parte però dal punto critico. A parte i colori che sono molto carini, molto interessanti, ci abbiamo l'argento, il giallo, il rosa e l'azzurro. Diciamo che il nero sta iniziando sempre di più un po' ad andare, cioè il grigio, l'ardesia, il grafite, come volete un po' chiamarlo, come si è evoluto nel tempo, sta un po' andando a sparire questo colore. Ma diciamo che il vero punto negativo di tutti questi, queste caratteristiche interessanti, belle, di questo accessorio stupendo, che è veramente, ma veramente bella questa tastiera, almeno a vedersi, ma sicuramente anche dal vivo, abbiamo i prezzi. L'iPad 9 è rimasto, quindi di nona generazione, è rimasto a partire da 439 euro, mentre il nuovo, quindi quello di decima generazione, sale a 589 euro, ragazzi, per 64 GB Wi-Fi. La versione 256 costa 789 con connettività cellular 5G, che arriva addirittura a 989. Quindi, ricapitolando, perdonatemi, quella da 64 solo Wi-Fi 589, 256 GB invece a 789, la modalità con Wi-Fi ma cellular anche 5G arriva a 989 euro. Diciamo un gran salasso in più, che tutto ciò si riscontra anche sui nuovi iPad Pro. Ebbene sì, sono usciti anche i nuovi iPad Pro che hanno, se non che cosa, il nuovo chip M2 che si era tanto chiacchierato che sarebbe arrivato. È arrivato solo quello? Diciamo di sì, perché effettivamente questo nuovo M2 porta il SoC a 8 core CPU, performance del 15% superiori ad M1 ed una GPU 10 core, quindi un miglioramento del 35% rispetto alla precedente generazione. Si tratta però di una piccola novità tra i due modelli di Pro, perché c'è l'11 che non ha ancora il mini LED, caratteristica che invece rimane esclusiva del 12.9 pollici. Migliora poi il riconoscimento all'Apple Pencil 2, che ora parte da 12 mm sopra lo schermo, quindi già poco prima di toccare lo schermo abbiamo il, diciamo, questo legame software hardware che riconosce la posizione già del tratto con decisamente più precisione. Però anche in questo caso l'Apple si è fermata qui per quanto riguarda le novità di iPad Pro, ma una novità che porta sicuramente a storgere ancora il naso sono i prezzi, ragazzi. iPad Pro parte con l'11 pollici da 1069 con 128 giga, il 12.9 1469 euro, per arrivare addirittura con i 2 terabyte di M2 11 2449 e 2849 il 12.9 pollici. Vi faccio una piccola un piccolo confronto. L'11 vi ho detto partiva da 1060, parte da 1069, l'M1 11 era 899. Il 12.9 M2 parte da 1469 e una volta costava quello dell'anno scorso 1219, quindi diciamo un rincaro di più di 250 euro da una parte e un po' meno di 200 euro circa dall'altra parte. Quindi ecco la parte sicuramente che mette in crisi diciamo gli utenti finali, perché innanzitutto su iPad Pro non abbiamo tutta questa grande novità, abbiamo un processore M2, va bene, stupendo, ma non abbiamo un software che gestisce l'iPad Pro in maniera totalmente pro, anche perché questo Stage Manager non è piaciuto per niente, arriverà con la 16.1, è uscita anche la 16.1 in Release Candidate, quindi l'ultima versione della 16.1 per gli sviluppatori. Ci sono ancora dei bug, sinceramente in rete stanno riscontrando, nonostante questo nuovo aggiornamento della beta, E quindi non si sa come mai la Apple lo rilascerà il 24, speriamo che magari riesca sempre un pochino a coprire qualche buco qua e là. Però sicuramente fa storgere il naso questo iPad Pro che non porta grandi novità, l'iPad invece di decima generazione che porta parecchie novità. In tutto ciò infatti vi porto qualche riferimento, in questo caso se non di chi, di Mark Gurman, che dichiara che ci si aspettava ovviamente un rilascio di questi dispositivi, ma da una parte la fotocamera orizzontale di iPad di decima generazione e l'iPad Pro non la ottiene. La Magic Keyboard non aveva i tasti aggiuntivi di scorciatoia, ce l'ha la nuova keyboard dell'iPad di decima generazione, incredibile. L'iPad di nuova generazione, quindi il decima, l'iPad entry level, ottiene l'USB-C ma supporta l'Apple Pencil di prima generazione con Lightning, per cui c'è bisogno di un adattatore, incredibile. Dall'altro, c'è queste piccole novità che fanno un po' strano, perché come mai l'iPad Pro soltanto un M2 e poi nient'altro, e invece dall'altra parte un iPad entry level in cui c'è delle aggiunte che sarebbero dovute essere anche sul Pro, o perlomeno forse una sul Pro, le altre no, le altre esclusive dell'iPad di decima generazione che comunque aveva già il Pro. Ecco, per cui non si è capita questa linea, diciamo, della Apple in tale generazione di iPad. Vado però con l'ultima notizia per le novità di prodotti. Si parla, perché non c'erano solo gli iPad ma ho taciuto su tutto ciò, la nuova Apple TV 4K si aggiorna con la terza generazione, questa 4K che porta con sé il chip A15, incredibile ma vero, ha un chip più potente rispetto all'iPad di decima generazione che vi ho appena detto essere l'A14, però dall'altra parte perde l'Ethernet, ma non abbiate paura perché si tratta di due versioni di Apple TV 4K di terza generazione. Abbiamo un modello con solo Wi-Fi e non porta Ethernet, e viene ad essere anche escluso il supporto al Thread, quindi quello per la domotica, per poter avere una comunicazione decisamente più veloce, decisamente affidabile, stabile per la domotica. Dall'altra parte, con 64 GB di memoria, stavo dimenticando. Dall'altra invece mettiamo l'altro modello di Apple TV 4K che arriva invece con l'Ethernet e il supporto anche al Thread, con l'aggiunta di entrambi i modelli HDR10 Plus, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1, 7.1. Quindi sicuramente questo è un aggiornamento interessante. Il prezzo va da 169 per il modello Wi-Fi e basta, 128 GB per quello Ethernet più Wi-Fi più Thread, come vi ho precedentemente detto, e costa 189, per cui sicuramente un rincaro al ribasso per queste due Apple TV, anche se di poco rispetto al precedente modello, ma che da una parte quello base di modello va a stroncare il vecchio modello di Apple TV HD, e invece il modello successivo, quindi quello un po' più performante, va ad aggiungere quello che è invece la Apple TV più performante del momento, dove il modello precedente aveva sì l'Ethernet e aveva sì il supporto Thread, ma non aveva l'HDR10 Plus e non aveva il A15 Bionic, per cui diciamo un modello leggermente inferiore, però per chi ce l'ha non c'è tutto questo bisogno, perché effettivamente sono proprio pochissime le cose nei confronti della 4K, ma nei confronti di quella HD ci sono dei miglioramenti che fanno un pochino la differenza. Soprattutto fa la differenza che cosa? Il telecomando Apple, che con la nuova generazione 4K porta questo nuovo Siri Remote, e addirittura anche l'aggiunta di Siri che sarà compatibile anche per il riconoscimento delle voci, proprio come fa con HomePod magari o con il proprio nostro Siri dell'iPhone, e arriverà fino a 6 voci diverse di riconoscimento delle, ovviamente, dei soggetti. Quindi davvero molto molto carino. Si aggiunga poi anche la sostituzione della Type-C al posto della Lightning, che era presente sul Siri Remote del primo modello 4K di Apple TV. E questo cosa fa? Fa sì che ovviamente questa cosa è un po' una visione del futuro, che già si sta aggiornando tutti i prodotti della Apple a adottare questa uscita, quindi la Type-C, quindi la vedremo sicuramente sul prossimo iPhone. Ma con questo, ragazzi, arrivo però all'applicazione. Ve l'avevo promesso, è durato tanto questo podcast, però arrivo con l'applicazione. L'applicazione, si tratta di un'applicazione molto ma molto interessante. È un'applicazione universale, quindi per Mac, per iPad, per iPhone e anche per Apple Watch. Si chiama Bluebird. Bluebird, precisamente Blue Bird. Si tratta di un'applicazione che è molto carina, richiama un pochino, diciamo, la versione di Tweetbot vecchia generazione a livello di icona, con questo uccellino azzurro con questi occhiali, molto molto carina. Però che cosa fa questa applicazione? Si tratta di un'applicazione che mira ad aiutarci i nostri progressi, il classico focus, quindi di rimanere concentrati e raggiungere i nostri obiettivi. Infatti l'applicazione più precisamente si chiama Bluebird Focus Timer, che viene utilizzata a livello quindi dell'azienda, come la sponsorizza, proprio nei riguardi di quello che è lo studio e per quanto riguarda il lavoro. Ma ovviamente non è incentivata solo ed esclusivamente per questi settori, ma potrete utilizzarla anche per altri tipi di obiettivi, di progressi che avete, per cui rimanete tranquilli, perché è un'applicazione a 360 gradi. Quindi è un'applicazione che dà modo di impostare un timer, quindi iniziare tutto in un determinato momento per poi rimanere concentrato, quindi a poco vedere che ci si avvicina ad l'obiettivo che noi avevamo impostato, quindi questo timer in cui abbiamo una linea temporale in cui c'è questo pallino blu che ci indica quando è iniziato e quando stiamo rimanendo concentrati per il nostro obiettivo, tenendo proprio traccia dei vari progressi, vedendo che la linea temporale, che è fatta tutta di puntini, porta questo pallino blu piano piano ad unirli tutti, rimanendo una linea fissa. Per cui anche la interazione a livello di UI, quindi di grafica, è davvero molto molto carino. C'è la possibilità di suddividere gli obiettivi a lungo termine in quelli che sono attività attuabili, per cui la possibilità di inserire vari timer e vedere l'andamento di questi timer con la semplice visualizzazione della pagina principale, in cui noi avremo tutto l'elenco delle attività, la durata che ci manca per arrivare a conclusione e quindi quanto tempo dovremo dedicare alle attività, ai progressi che noi abbiamo stabilito. E come vi ho appena detto, il primo passo da fare è ovviamente quello di inserire un timer di cosiddetta messa a fuoco, quindi la possibilità di poter iniziare mettendo quello che poi sarà il nostro obiettivo. Da qui abbiamo i progressi che sono quotidiani, che sono quindi anche visibili attraverso dei grafici, perché nella pagina avremo anche la possibilità di poter andare a vedere non solo la pagina principale con questi puntini, come vi ho appena detto, nei riguardi del focus, ma allo stesso tempo possiamo anche visualizzare una schermata di progresso con dei grafici fatti a scale, per cui decisamente interessante e bello da vedere. Questa applicazione, come vi ho detto, è multipiattaforma, è molto carina a livello grafico, c'ha questa colorazione che è un po' un bluastro, diciamo, metallizzato, quindi potrebbe anche un pochino essere molto accesa, soprattutto quando facciamo la modalità notte, perché ha anche la possibilità di poter andare a visualizzare la luminosità in base a quello che è il sistema, quindi modalità notte, modalità giorno. In questo caso però possiamo anche avere la possibilità di aggiungere determinati minuti semplicemente con il tasto più oppure con il tasto meno. Ovviamente ogni volta che noi andremo a cliccare avremo l'aggiunta di 5 minuti oppure la sottrazione di 5 minuti. C'è la possibilità di attivare quello che è l'audio, quindi di poter avere una musichetta interattiva di tutto ciò. Possiamo aggiungere al timer quello che è per esempio un task, cioè una nota, per andare ad individuare che cosa riguarda. Possiamo andare direttamente a stoppare il tutto per un determinato tipo di arco di tempo, in cui è bello vedere questo gufetto, perché effettivamente è un gufetto. Anche l'icona raffigura questo gufetto in maniera tridimensionale molto carino, che si addormenta, per cui abbiamo la possibilità di tornare indietro, di poter vedere che c'è stato quindi questo stop, di poter riprendere il tutto, quindi di svegliare questo nostro gufetto. E che dire, davvero molto carina. Possiamo andare anche a, come vi ho appena detto, anche a vedere un grafico, ma anche a schedulizzare, cioè rendere programmato il tutto, cioè programmare quindi in un determinato arco di tempo quanto di durata, quanto è la priorità di questo timer. Quindi diciamo che c'è una programmazione decisamente importante. C'è la possibilità di legare anche i vari progressi, quindi questi timer a determinati tag, per esempio quello del lavoro, quello della famiglia, quello dell'entertainment, la possibilità di fare in base a dei to-do, quindi dell'aver fatto, la possibilità di vedere quelli che sono i timer già completati, e anche la possibilità di poter andare a abbinare una icona diversa, anche la possibilità di un tema differente, come vi ho detto, luce oppure notte, quindi mattino o notte, la possibilità di sincronizzare attraverso il cloud, questo molto molto interessante, la possibilità di esportare il tutto, di importare il tutto direttamente dai reminders di Apple, questo è molto molto carino, e ovviamente tutte le notifiche che ci possono informare nei riguardi dello stato dei nostri timer. È un'applicazione davvero molto molto carina. Si gestisce a livello di costo in vari modi. È in abbonamento perché può essere scaricata gratuitamente, però abbiamo una modalità di lifetime, oppure annuale oppure mensile. Ovviamente con l'acquisto dell'abbonamento o della sottoscrizione lifetime, quindi una tantum, avrete comunque tutta l'applicazione sbloccata per tutti gli ambiti, tutti i vari device. Come vi ripeto, l'avrete su iPad, su iPhone, su Mac, anche su Apple Watch. Per cui con un acquisto unico fate direttamente quello di tutti i dispositivi. Quindi una bella applicazione per il focus, davvero molto interessante. È ottimizzata anche per l'always on display. Abbiamo la possibilità anche di inserire i reminders aptici, quindi molto molto carino. E poi c'è anche l'introduzione delle nuove feature di iOS 16 e 16.1, quindi rimanete sicuramente sintonizzati nei riguardi di questa applicazione, perché è in continuo aggiornamento. Io, avendola anche in beta, vi assicuro che è decisamente al passo con i vari software di casa Apple. Con questo, ragazzi, quindi è durato parecchio il tutto, ma c'erano queste nuove interessanti novità del mondo Apple. E che dire, ragazzi, vi saluto e vi auguro una buona settimana, un buon weekend da Social & Tech. Ciao!